l'avvocato Gianluca Vitale. Ciao Gianluca. Che è stato uno dei legali di parte civile, è uno dei legali di parte civile della famiglia Raddi. Antonio Raddi era un ragazzo che è morto in carcere, al carcere Lo Russo e Cotugno delle Vallette. Era uno scheletro per le ossa quando il 30 dicembre del 2019 è morto. A ucciderlo è stato direttamente un comune batterio, ma questo batterio fu mortale perché lo aggredì quando il suo corpo, gravemente denutrito da mesi, era ormai privo di difese immunitarie. E nonostante le numerose segnalazioni, compresa quella del garante dei detenuti, i sanitari del carcere intervennero solo quando era troppo tardi. Tossico e sotto metadone, Antonio venne trattato come un furbetto che provava a farsi scarcerare per motivi di salute, e il carcere lo ha ucciso. E il 30 novembre di quest'anno, purtroppo, il GIP ha deciso l'archiviazione del procedimento intentato per omicidio colposo nei confronti di 4 medici della sanità penitenziaria. Cerchiamo di capirne di più, anche perché i familiari di Antonio non intendono certo mollare. Ciao Gianluca, raccontaci un po'.
Sì, in realtà hai detto già tu come è andata e a che punto siamo arrivati. Sostanzialmente la vicenda di Antonio è la vicenda di un ragazzo che ha diversi problemi, ha diversi precedenti penali, è tossicodipendente, finisce in carcere. Comincia a perdere peso, non riesce ad alimentarsi, chiede aiuto, viene trattato, come dicevi tu, come un tossico in primo luogo e come un furbetto che sta tentando di trovare un escamotage per uscire, e sostanzialmente non viene preso in carico, non viene curato, non gli viene garantito quel diritto alla salute che dovrebbe essere garantito in carcere, perché tu non sei libero, sei nelle mani dello Stato e lo Stato ha un obbligo preciso di garantire anche della tua incolumità, comunque la si pensi del carcere. Quello che è successo, quello che ci dicono, ovviamente il procedimento penale si è giocato sostanzialmente sui dati medici, sui dati sanitari e sulle consulenze. Le consulenze sono chiarissime, le stesse consulenze del pubblico ministero sono chiarissime, perché ci dicono che la situazione di Antonio avrebbe dovuto essere ritenuta allarmante fin dal mese di agosto, secondo una consulenza, a settembre secondo l'altra. Antonio è morto a dicembre. Che non c'è stata un'adeguata presa in carico dal punto di vista sanitario, che avrebbero dovuto essere fatti per tempo degli approfondimenti clinici, delle indagini per comprendere il motivo per cui non riusciva più ad alimentarsi e continuava a perdere peso, e prese evidentemente le necessarie contromisure, che come dicevi tu, questo batterio che è il Klebsiella pneumoniae ha potuto uccidere, un batterio comunissimo che abbiamo tutti nel nostro organismo, ha potuto ucciderlo perché in quelle particolari condizioni in cui si era venuto a trovare ad un certo punto ha potuto bucare le pareti dell'apparato digerente e aggredire i polmoni. Lui è poi morto di polmonite. Quindi c'è una diretta correlazione fra le condizioni in cui Antonio si è venuto a trovare e la morte, è una diretta correlazione tra il mancato intervento sanitario e le condizioni in cui si è venuto a trovare, e quindi la morte. Ma c'è una considerazione che fa il pubblico ministero e poi il GIP: Antonio non collaborava pienamente con le cure, e soprattutto in occasione di il 10 dicembre, in occasione di un ricovero programmato, finalmente un ricovero programmato, ma nel repartino delle Molinette, dopo essere arrivato, Antonio rifiuta il ricovero. In realtà Antonio rifiuta il ricovero perché ha potuto raccontare ai genitori, questo succedeva il 10 dicembre del 2019, il 13 Antonio è entrato in coma, è stato portato all'ospedale d'urgenza in pronto soccorso ed è entrato in coma. Ha rifiutato il ricovero, che era un ricovero non perché ci fosse un'infezione in corso, quindi non era quella la situazione, ma perché ha detto: io mi sono trovato improvvisamente in una situazione molto peggiore del carcere, ero sostanzialmente costretto a letto, non avevo neanche l'orario, non potevo fumare una sigaretta, ero in un reparto sostanzialmente psichiatrico. Le persone che avevo davanti, che gli altri ricoverati erano quasi tutti psichiatrici, e io mi sono trovato improvvisamente in una situazione che non potevo ritenere tollerabile.
Sono stato trattato da matto e imbottito di psicofarmaci.
Era anche probabilmente imbottito di psicofarmaci, ma soprattutto il problema principale è che Antonio continuava a essere detenuto, quindi doveva necessariamente finire nel repartino delle Molinette. E il repartino delle Molinette è un secondo inferno dopo il carcere, evidentemente. Si dice che gli è stato dato un consenso informato, vorrei capire bene come sia stato dato questo consenso informato, cioè che lui abbia rifiutato dopo essere stato debitamente informato di quelle che sarebbero state le conseguenze, ma sicuramente nessuno poteva sapere che le conseguenze sarebbero state quelle che se gli fosse venuta un'infezione forse sarebbe morto. Peraltro quello che dice un consulente è, visto che ha rifiutato il ricovero, se fosse stato ricoverato si sarebbero accorti dell'infezione in ospedale e non in carcere, quindi forse avrebbero potuto salvarlo. Nutriamo dei profondi dubbi che questo sia vero, nel senso che l'infezione è stata, cioè quando lui in carcere ha avuto il crollo definitivo, è stato effettivamente riconosciuto ed è stato subito portato in pronto soccorso. Al repartino delle Molinette non avrebbero fatto altro che tenerselo lì, non si sarebbero accorti molto tempo prima dell'infezione, quindi forse non sarebbe cambiato assolutamente nulla. Diciamo che ovviamente, come dicevi tu, adesso siamo arrivati a questa archiviazione, per cui il CIP ha chiuso, ha messo la parola finale al procedimento penale nei confronti di quattro medici. Ovviamente i genitori non intendono fermarsi qua, e quindi esploreremo tutte le possibilità. Una di queste è sicuramente una causa civile, perché una causa civile nei confronti dell'amministrazione penitenziaria, della sanità penitenziaria, perché quello che dimostra questa vicenda è un totale fallimento della sanità penitenziaria. Dimostra che effettivamente il carcere, che è una discarica sociale, non è in grado, perché non vuole prendersi cura e quindi assicurare il diritto alla salute ai detenuti. Credo che insomma stiamo lavorando anche per fare un ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, perché le condizioni in cui è stato costretto Antonio, quantomeno da agosto-settembre fino alla sua morte, credo che possano assolutamente essere definite un trattamento inumano degradante, oltre a non essergli stato garantito il diritto alla salute e il diritto alla vita. Ribadisco che il punto fondamentale è che se io sono libero godo di determinati diritti e posso pretendere alcune cose nei confronti dello Stato, ma se io sono nelle mani dello Stato posso pretendere tutto dallo Stato. Lo Stato è obbligato a garantirmi il diritto alla salute e a prevenire qualunque evento letale.
Chiarissimo, quindi la questione è che nonostante fosse in condizioni penose, nulla è stato fatto per lui, ma d'altra parte ho letto che persino la garante per i detenuti, che ha poi allertato a sua volta il garante nazionale, avendolo visto, aveva trovato allarmante il suo aspetto. Io dico così perché ovviamente immagino che non fosse un medico, ma nonostante questo hanno continuato a non fare nulla.
Ci sono, credo, decine di segnalazioni della garante cittadina, di Monica Gallo, a tutti. Ha scritto alla magistratura di sorveglianza, alla sanità penitenziaria, al direttore del carcere, a tutti veramente, lanciando dei gridi di allarme, delle grida di allarme. E peraltro è assolutamente incredibile che si dica che Antonio non aderiva alle cure, perché da agosto, da settembre abbiamo una continua supplica di aiuto da parte di Antonio. Ci sono, oltre alle lettere strazianti con i genitori, ci sono continue richieste, continue segnalazioni, continue testimonianze che Antonio diceva: io non riesco a nutrirmi, continuo a perdere peso, non so cosa fare. E nonostante questo era solo un tossico detenuto, evidentemente, e quindi l'esito non poteva che essere: vabbè, lasciamolo lasciamolo al suo destino.
Chiarissimo, questo appare evidente in tutta la sua tragicità, e la dice anche lunga sul trattamento di persone che sono vittime di leggi proibizioniste, che come dire, colpiscono come dire, persone che così è un reato senza danni, ecco, non visto considerato che chiunque venga incarcerato per spaccio normalmente lo fa nei confronti di persone perfettamente consenzienti, e questo, come dire, è un altro segnale. E poi ho anche letto che lui era stato in una comunità, poi se n'è entrato in carcere perché aveva rifiutato di stare in comunità, quindi una serie di dinamiche in cui la sua vita è stata passo dopo passo tritata in un meccanismo che l'ha portato poi a, così, a soccombere per la debolezza ad un batterio che per un ragazzo giovane e sano sarebbe stato assolutamente innocuo, ecco, non sarebbe mai riuscito a fargli avere una polmonite, ma anche l'avesse avuta non ci sarebbe morto, ecco, le persone sane non muoiono di polmonite oggi, e questo è un dato di fatto. Però questo ci interroga anche sulle condizioni, sullo stato delle carceri, perché le numerose denunce che arrivano ogni tanto, poi io penso che quello che esce sia soltanto la punta dell'iceberg, il resto resta abbondantemente sommerso, perché magari i protagonisti non hanno gli strumenti per farlo uscire, per farlo arrivare al livello della denuncia pubblica, e con lo stare sia confermi che il carcere è iatrogeno e è pericoloso per la vita delle persone.
Assolutamente, assolutamente sì. Peraltro c'è un passaggio in questa vicenda che ho sempre trovato particolarmente significativo e non ha destato interesse di nessuno, devo dire, dalle parti della procura. Durante la detenzione c'è traccia dell'assunzione da parte di Antonio di sostanze stupefacenti, evidentemente in carcere. Evidentemente tutti sanno che funziona così, evidentemente tutti sanno che il carcere è un luogo di spaccio, ed è abbastanza bizzarro che la gente, Antonio era in carcere per reati contro il patrimonio, ma è abbastanza bizzarro che la gente finisca in carcere per aver spacciato e in carcere si possa tranquillamente trovare di tutto, diciamo, mettiamola così. Poi io sono antiproibizionista, quindi è un discorso particolare il mio, però devo dire che è strano che questo possa succedere, ed è strano che quando si scopre che Antonio avrebbe assunto sostanze stupefacenti, poi non so neanche se sia vero, comunque quando si scopre che Antonio avrebbe assunto sostanze stupefacenti, è la cosa più normale del mondo che sia successa questa, proprio perché evidentemente il carcere deve essere un mondo a parte, separato. In carcere non il posto in cui dovrebbe essere massimo il rispetto delle regole che questo Stato si è dato, e poi possiamo essere d'accordo o meno con queste regole, ma il posto in cui viene punito chi non rispetta le regole è il posto in cui massimamente possono essere violate sistematicamente le regole che questo Stato si è dato. Lo dimostra la vicenda di Antonio, in cui non è stato garantito il diritto alla salute, ma lo dimostrano decine di vicende che si riferiscono al mondo carcerario, dalle torture in carcere, ai pestaggi, alle violazioni dei diritti sistematiche. È tutto, è il mondo del paradosso, forse, il carcere, non so come dire.
Certamente sì, se non si allarga lo sguardo e non si coglie come a un certo punto in questa discarica in cui finiscono persone considerate nemiche, il diventare, l'assumere, il vestire il ruolo del nemico ti trasforma in qualche cosa che può essere normalmente sottratto ai diritti che agli altri, almeno formalmente, sarebbero riconosciuti.
Certo.
Su questa questione abbiamo ancora qualcosa che ritieni importante aggiungere?
No, sicuramente ci sarà modo di aggiornarci su questa questione, proprio perché non d'accordo con i genitori, non possiamo accettare che finisca qui. Un ragazzo è stato sostanzialmente ucciso dallo Stato, ucciso per abbandono dallo Stato, e lo Stato deve rispondere di questo crimine, quindi noi andremo avanti e ci sentiremo di nuovo sicuramente su questa vicenda.